Oggi inizia l'ultimo modulo del corso che riguarda i diritti. Noi abbiamo esaminato la Corte Costituzionale, il funzionamento della Corte Costituzionale, in particolare il giudizio di legittimità delle leggi. Abbiamo esaminato le leggi, gli atti impugnati di fronte alla Corte, la teoria degli atti normativi, la teoria degli atti legislativi. Ci manca un piccolo particolare, il parametro di giudizio. Le leggi sono impugnate per violazione di una norma costituzionale. La norma costituzionale è il parametro del giudizio. E quale norma costituzionale entra nel giudizio? Beh, difficilmente entra la norma, che so io, sulla composizione della Corte o sul procedimento legislativo, anche se quello che è il parametro normale di giudizio sono i diritti, le norme sui diritti. E la stessa struttura processuale da cui muove il giudizio incidentale a portare a valorizzare quella parte della Costituzione che fissa i diritti che gli individui hanno interesse a difendere nel corso di un giudizio. Per cui la parte della Costituzione organizzativa può emergere soprattutto nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regione e tra poteri dello Stato, mentre nei giudizi incidentali la parte che viene richiamata è essenzialmente quella dei diritti, che cioè quello di cui vi parlo adesso. Tenete però presente un'altra cosa, è che i diritti non stanno tutti scritti in Costituzione, soprattutto non tutto ciò che riguarda la Costituzione, tutto ciò che è scritto in Costituzione risolve il problema dei diritti, niente affatto. E i diritti nascono prima della Costituzione. L'articolo 2 ha una frase che ha fatto molto discutere. L'articolo 2 della Costituzione dice: la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'individuo. E su questo hanno infilato fior di teorie neo-giusnaturalistiche. La parola giusnaturalismo vi sarà stata comunicata da Baldo Pastore, suppongo, ecco appunto, dicendo: ecco, vedete, la stessa Costituzione dice che i diritti preesistono. È un modo un po' banale di risolvere il problema, la realtà è molto più complessa. Il primo atto che tutela i diritti nella storia occidentale non è la Costituzione, ma il codice penale. Questo ve l'ho già comunicato tempo fa. Quando Hobbes difende lo Stato assoluto, la sovranità del re, su basi contrattualistiche, e dice: la sovranità del re è il frutto di un contratto tra individui, i quali rinunciano alla loro libertà naturale per avere la sicurezza. E perché? Perché il loro problema è il lupo, l'homo homini lupus, cioè la violenza dei privati sui privati. Nello stato di natura la gente si accoppa, si ruba, ci sono le prepotenze, il più forte prende la clava e spacca le teste ai più deboli. E quindi i più deboli dicono: re, proteggici, difendi i nostri diritti. I diritti fondamentali, l'habeas corpus, la proprietà, che sono i due assi portanti della teoria dei diritti, e che sono sempre proprietà, perché l'habeas corpus, quell'habeas riconosce qualcosa della proprietà del corpo, no? Anche se non vuol dire questo habeas corpus, è il ritto, l'ordine del giudice di far venire il corpo di chi è arrestato davanti a lui. Capite? Allora, quando la Costituzione nel 48 si occupa, anzi nel 47 si occupa dei diritti, ha già scontato tutto quello che la storia ha prodotto sul piano dei diritti. Per cui i diritti protetti dalla norma penale e i diritti protetti dalla codificazione civile nella regolazione dei rapporti tra privati, l'equilibrio contrattuale che studierete nel prossimo semestre e manifestazione di questo, la buona fede, eccetera, i diritti prodotti dalle lotte per i diritti sociali. Quindi sono questioni storiche che vengono depositate nella Costituzione. Ma questo significa anche che in Costituzione voi trovate soltanto la testa, l'inizio della tutela dei diritti. Perché una volta che viene professato, per esempio, il principio dell'habeas corpus, nessuno può essere arrestato, trattenuto, leso, eccetera, c'è poi il rinvio alla legge, se non nei casi modi stabiliti dalla legge. E questa legge è il codice penale. Per cui la tutela dei diritti sta innanzitutto nei codici di procedura che dicono come si fa a tutelare un diritto, e poi nella legislazione speciale. In Costituzione sta il loro principio e quindi anche il loro limite. D'altra parte, quando il giudice chiede alla Corte di pronunciarsi sui diritti, impugna una legge che evidentemente non soddisfa la protezione scritta in Costituzione. Di conseguenza io in queste lezioni non vi farò una teoria dei diritti, c'è un apposito corso Costituzionale 2, cioè un corso di giustizia e un corso di Costituzionale 2 sui diritti. E quello che a me interessa è la parte, diciamo, di funzionamento della tutela. Non tanto il merito della tutela, fin dei conti che uno stia in carcere in attesa di giudizio 48 ore non è il vero problema. Il vero problema è come si concepisce la tutela dei diritti, e questa è una questione un po' sofisticata, un po' complicata, che io vi banalizzerò nel modo più estremo possibile per inculcarvi l'idea che ci si può ragionare su queste cose. E innanzitutto devo affrontare il problema dell'eguaglianza, perché se voi prendete la giurisprudenza della Corte Costituzionale, tirate via la parte conflitti Stato-Regione e vi resta una parte che generalmente è, tirate via i conflitti di attribuzione, tutti quelli che promuove la Camera per difendere Sgarbi, resta un pacchettino diciamo a occhio sarà un 25-30% di sentenze che riguardano i diritti. Di queste sentenze che riguardano i diritti, buona metà è rubbish, porcheria, insomma, cosine piccole, minime, tizio che chiede il riconoscimento dell'integrazione della pensione, non è un grande problema dei diritti, ma la Corte arriva anche questa volta. E come vi dicevo, non bisogna essere schizzinosi e pensare che la Corte fa male perché non sono cose importanti, perché tizio significa la sua pensione, perché per lui non è importante, è vitale. E resta un pacchettino piccolo di giurisprudenza sui diritti, e di questa giurisprudenza sui diritti in quasi tutte le sentenze trovate richiamato come parametro il principio dell'eguaglianza, accompagnato di solito da qualche altra norma sostanziale. E questo vorrei farvi capire perché, e non è una cosa semplicissima, sapete? Allora, innanzitutto, che cos'è il principio dell'eguaglianza? Il principio dell'eguaglianza è contenuto nell'articolo 3 COST. E qui, usando colorini, vi voglio mostrare le diverse componenti di questa disposizione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Ok? Questo che cosa significa? Quello che c'è scritto dietro la cattedra di tutti i giudici. La legge è uguale per tutti. Poi c'è la dea bendata con la bilancia. Su perché la dea sia bendata, gli storici hanno ricostruito il mondo, ed è bellissima tutta l'allegoria che c'è dietro la dea bendata. Ma non è il mio compito, ma il principio dell'eguaglianza formale è un principio che si è calcificato per primo e deriva da una lotta per il diritto che vi spiegheranno i miei colleghi storici attraverso il processo della codificazione. Esisteva un diritto medievale fatto di particolarismo giuridico. Dante Alighieri, che non era ancora di Leone, si era iscritto alla corporazione degli speziali, lui credo che non abbia mai combinato due sostanze chimiche insieme, se non per fare il sugo per la pasta, ma non la concepiva come chimica, ma lo ha fatto perché voleva godere della protezione tipica della corporazione. Perché la corporazione aveva uno statuto e aveva dal re, dall'imperatore, una serie di privilegi. Uno viaggiava con questi privilegi. Il bambino del re cadeva dal cavallo, uno lo prendeva il volo, evitava che morisse, e il re gli diceva: benissimo, adesso ti concedo questo privilegio, che poteva essere non essere tassato, oppure essere che una volta che passava uno si inchinava, eccetera, no? E ognuno viaggiava con un fascio di documenti che fotografavano la sua situazione giuridica. Come c'erano dei privilegi, c'erano anche delle corvée, ci sono le famiglie che sopportavano una corvée. C'è una famosa di Rémy, che è un contadino francese, la cui famiglia, che viveva vicino allo stagno, aveva il compito, durante le notti di plenilunio d'estate, di stare svegli e disturbare le rane, in modo che le rane non facessero il loro naturale cracrà, perché il cracrà delle rane disturbava il sonno del principe. E questo era una corvée che veniva tramandata da padre figlio, con tutta una serie di regole, maggiore scato, eccetera. Il mondo era complicato e fermo, molto fermo, no? Perché questo significa che ognuno vive nel proprio lettamaio, e intorno a questo lettamaio si forma tutta una serie di funghistica che sono i suoi rapporti giuridici. Quando la prima globalizzazione, perché la nostra probabilmente è la terza globalizzazione della storia, porta i mercanti fiorentini ad andare a Olanda a vendere le proprie stoffe e importare il bulbo di tulipano, che sono state la prima speculazione finanziaria del mondo sui bulbi di tulipano, Rembrandt ci rimise una casa su questo. Non poteva andare quel fascio di documenti dicendo: senti, tu sei, dimmi tu che privilegi c'hai e ci mettiamo d'accordo. Per cui si sono inventati un diritto diverso, la cosiddetta lex mercatoria, si sono inventati la cambiale, il conto corrente, le assicurazioni e tutta una serie di cose che consentivano i traffici. Una lotta per l'eguaglianza si è sviluppata attraverso il bisogno di regolare un diritto nuovo, e questo diritto nuovo doveva portare a superare il particolarismo giuridico. Per superare il particolarismo giuridico si è inventata una finzione giuridica già scoperta dagli antichi romani, che vi ho già raccontato, che è la maschera, la persona giuridica. Tutti, come Anonymous, avevano una maschera e di fronte alla legge sono uguali. Ma questa è una finzione, perché, non so se vi siete accorti, noi non siamo tutti uguali, siamo uno diverso dall'altro, evviva, ma per la legge siamo tutti mascherati, abbiamo tutto il nostro maschera di Anonymous, col suo sorrisino idiota e con quel colorito che non depone a favore della sua salute. La maschera, la stessa maschera, se la può mettere anche l'Associazione Amici del Salame, oppure la Chiesa Cattolica, oppure l'Unione dei Francescani Liberi. Non so se esiste, però è bella l'Unione dei Francescani Liberi. E questa è l'eguaglianza formale. Siamo tutti uguali davanti alla legge. La nostra Costituzione introduce un nucleo duro. C'è un divieto specifico di discriminazione. Come dire, non basta dire che siamo tutti uguali davanti alla legge, ma ti dico anche che non si possono creare discriminazioni, in particolare per sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni personali e sociali. Quasi tutto, se ci pensate, c'è dentro nel nucleo forte. Il che significa che l'eguaglianza diventa un diritto di eguaglianza. Non è solo una posizione di fronte alla legge, un modo con cui il giudice dice: ah, io non guardo in faccia nessuno, però una telefonatina non fa mai male. non è solo questo, è anche un diritto dell'individuo a dire tu mi devi trattare senza badare il fatto del mio orientamento sessuale, del mio orientamento politico, del mio orientamento culturale o il fatto che sì, io sono sfacciatamente ricco o sfacciatamente povero. Non deve risaltare questo innanzitutto per chi scrive le leggi, oltre che per chi le applica. Questo diventa un limite alla legislazione. E allora il problema diventa difficile, perché noi invece siamo pieni di leggi che distinguono, no? L'esempio che più volte vi ho citato dell'allattamento inizia dicendo a casa sta la donna perché la donna è mamma. Però questa è una discriminazione in base al sesso. E quando lo Stato fa una legge per favorire l'imprenditoria giovanile, oppure per quella femminile, o per quella dei giovani donne del Sud, per le giovani Sud, donne del Sud portatrice di handicap, comincia a essere una cosa sempre più discriminatoria, nel senso che sceglie una fattispecie da premiare. Il problema è, non stai violando per caso il principio di uguaglianza? E la risposta è no, perché c'è la parte azzurra, il secondo comma. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. E questo è una cosa molto diversa. Questa è la parte sociale della Costituzione. E ci dice, siamo tutti uguali di fronte alla legge, di fatto non siamo uguali però, ci dobbiamo mettere la maschera. Però la Repubblica deve guardare dietro la maschera e promuovere il maggior grado di eguaglianza di fatto, cioè ridurre le differenze. È il mito, insomma, il sogno, il principio liberale, non socialista, liberale, per cui tutti devono avere lo stesso punto di partenza. La vita è una competizione e la competizione deve significare che tutti partono con la stessa posizione, da cui per esempio la tassazione sulla successione, che esiste in tutti i paesi del mondo, ma in Italia è stata eliminata da Berlusconi perché aveva alcune cose da donare ai figli e non voleva pagarci la tassa. Non è che sia un mistero questo, è così. Noi siamo il paese dove si pagano meno tasse di successione, in America se ne pagano molto di più, perché hanno preso più sul serio quello che appunto è un principio liberale. La nostra Costituzione ha una parte sociale che è la parte che si è aggiunta proprio dopo le lotte contro il fascismo. Come tutte le costituzioni del Novecento, aggiunge ai diritti liberali e all'eguaglianza formale i diritti sociali e l'obbligo dell'eguaglianza sostanziale. In questa slide, in questa e la successiva, vi contrappongo i due modelli. Vedete, qui si parla di Stato di diritto e della costruzione liberale dello Stato di diritto. Qui si parla di Stato sociale di diritto ed è la costruzione odierna dello Stato di diritto. Se noi vivessimo in Germania avremmo una Costituzione che crea un apposito dizione, il Soziale Rechtsstaat, che è lo Stato di diritto sociale, che è stata la innovazione della Costituzione del 49 con la marcatura sociale sulla tradizione liberale, molto contestata dagli studiosi di stampo conservatore, così come in Italia è molto stata contestata la parte sociale della Costituzione, perché è una novità. Questa novità complica anche il parametro, perché significa aver aggiunto ai diritti storici di tipo liberale i nuovi diritti sociali, diciamo diritto all'istruzione, diritto all'assistenza sanitaria, diritti all'assistenza sociale, la pensione, tutte queste balle. E questa è un'evoluzione. Prossimamente, credo lunedì, vi affronterò questo tema della generazione dei diritti, perché è un problema di evoluzione storica dei diritti, ma è anche un problema delle calcificazioni ideologiche su questa costruzione storica, ma questo non ve lo anticipo. Allora, lo Stato di diritto, vedete, aveva alcuni elementi, ha ancora alcuni elementi fondamentali, tra cui le libertà negative, e l'idea dello Stato di diritto liberale e di uno Stato minimo. L'espressione, sempre derivata dalla letteratura tedesca, è lo Stato guardiano notturno, deve tutelare l'ordine sociale e non incidere sull'ordine sociale, non deve pretendere di modificare le ingiustizie della vita, perché queste sono date dall'ordine sociale spontaneo. È l'Europa che lo vuole oggi, allora era solo il mercato e la società, che purtroppo la società è ingiusta, però può migliorare, e in attesa che si migliori lo Stato non deve tirar su strumenti che favoriscono i meno abbienti per eguagliarli ai più abbienti, deve semplicemente astenersi e garantire i diritti negativi: via dal mio corpo, via dalla mia casa, via dalla mia corrispondenza, non ostacolare i miei movimenti, non ostacolare le mie associazioni, non ostacolare la mia libertà di pensiero. Queste sono libertà negative, no? Dove il divieto è un divieto di ostacolarmi. È il principio dell'eguaglianza formale. Tu mi devi trattare come tutti gli altri, non devi guardare dietro la maschera. Poi c'è la separazione dei poteri, il principio dell'egalità, il principio di rappresentanza, ma c'è il suffragio limitato, il suffragio censitario, proprio per evitare che questi rompiscatoli di non abbienti, di poveri, di straccioni, pretenda di occupare il Parlamento perché sono in maggioranza e quindi fare le leggi che toccano l'ordine sociale. Il suffragio viene limitato e in questo modo il legislatore è un legislatore che ha una contiguità di interessi con quelli che dominano nell'ordine sociale. L'ordine politico rispecchia l'ordine sociale. L'ordine sociale è una concentrazione di ricchezza, l'ordine politico è una concentrazione di rappresentanza. E così siamo sicuri che l'ordine politico non turbi l'ordine sociale. Se l'ordine sociale scende in piazza perché vuole il suffragio universale, gli si manda la cavalleria, che è sempre gentile, un po' di cannonate e poi tutto torna a posto. C'è una pagina drammaticamente splendida di Donoso Cortés, che era un liberale cattolico spagnolo, e il famoso discorso sulla dittatura, in cui diceva: la Costituzione è bella, sembrava Razzi, è bella, se è un paese costituzionale è bello, ma non ci vivrei. La Costituzione è bella, è bello che tutto si svolga secondo le regole costituzionali, finché non sia necessario difendere l'ordine sociale, e allora la Costituzione può essere disapplicata e altrettanto legittima è la dittatura. È l'idea che ha seguito tutto l'Ottocento. Nel nostro sistema lo Stato sociale di diritto cambia il volto per quella parola sociale e per il fatto che i diritti non sono solo quelli negativi, ma sono anche sociali, che l'eguaglianza è anche sostanziale, secondo come l'articolo 3, e questo deriva da una rappresentanza democratica. Vedete che le cose, nella banalità degli schemi, tornano in qualche modo. C'è l'idea che il suffragio è universale, i diritti sono tutti tutelati dal principio di maggioranza, per cui anche se gli straccioni conquistano il Parlamento non potranno mai abolire la proprietà privata perché è scritta in Costituzione, però in Costituzione ci sono scritti anche i diritti sociali, per cui un minimo di Stato sociale è garantito. Nessuna maggioranza potrà mai abolire il servizio sanitario nazionale, anche se a Brunetta piacerebbe molto. adesso possiamo fare un passino avanti. Innanzitutto c'è questo problema. L'articolo 3 primo comma e l'articolo 3 secondo comma, cioè lo Stato liberale di diritto e lo Stato sociale di diritto, non si sono mai sposati fino in fondo. Sposarsi fino in fondo forse è un'espressione un po' sconcia. Non si sono mai perfettamente fusi. Non è una questione di legalità del concubinaggio, non sono quelli che fanno i concubini, è la stessa cosa che fanno quelli che si sposano. Forse un po' meno televisione, dice lei, può essere. E il problema è che la compatibilità tra le due visioni dello Stato non è facile. E dà dei continui problemi. Per cui noi possiamo derogare il principio di eguaglianza formale, dire allo Stato tu puoi togliere la maschera alla gente, scopri che c'è della gente che sta peggio di altre e fai un'azione sociale di sostegno. Ok? Ce ne sono 5.000. Le leggi sono tutte derogatorie del principio di eguaglianza formale, quasi tutte. Il codice penale no, perché il codice penale dice chiunque. Tipica legge generale astratta, no? Non guarda in faccia nessuno, che tu sia uomo o donna, ricco o povero, settentrionale, meridionale, eccetera, quando commetti quel reato ricade nel chiunque. Poi ci sono norme invece che sono molto più indirizzate, e cioè dicono prendiamo una categoria e la distinguiamo dalle altre. E vedete, questo è per noi comprensibile perché, per esempio, le tasse scolastiche si pagano soltanto sopra un certo reddito e sotto un certo merito, o sopra un certo merito. Ci sono delle differenziazioni e queste differenziazioni chiedono una giustificazione, che non sempre è semplicissima. E poi c'è un'altra cosa. Quando si dice che il principio di eguaglianza formale è la base della legislazione, si dice anche una cosa che risale a Aristotele, che il principio di eguaglianza formale può essere ridotto a questa massima, che situazioni uguali devono essere trattate in maniera uguale e situazioni diverse devono essere trattate in maniera diversa, perché il principio di eguaglianza non è solo la maschera, è una forma di equazione. Che di per sé non significa nulla. Situazioni uguali devono essere trattate in maniera uguale, e questo va bene. Situazioni diverse devono essere trattate in maniera diversa, e questo è un po' meno intuitivo, ma è lo specchio della prima frase, no? Cioè l'uomo e donna nella maternità sono diversi, e quindi devono essere trattati in maniera diversa. Nell'accesso alla politica sono uguali, e quindi devono essere trattati in maniera uguale. Ma sono sempre un uomo e una donna. E questo crea un grosso problema per capire che cos'è uguale di fatto e che cos'è uguale di diritto. Problema affascinante, curioso, complicato e divertente. Divertente, insomma, compatibilmente. Questa slide uguali vi pone questo problema. Apparentemente idiota e forse completamente idiota, ma io non me ne accorgo, per cui per favore abbiate comprensione. C'è qualche uguaglianza tra questi oggetti? Beh, batte la testa e la vostra valigia per questo tre alberi? Sì, non sono uguali. Effettivamente, questo ci ho messo molto a trovarla perché è una NSU Prince che nessuno di voi ha visto perché ormai ci coltivano dentro i fiori, ma è una macchina storica di una bruttezza sconsiderata, è veramente motore posteriore, trazione posteriore, è una macchina di un'orribilità unica, però rappresenta un oggetto. C'è qualche relazione di uguaglianza tra questi oggetti? E qui vorrei farmi instillare il dubbio, il seme di una meditazione su questo problema. Perché l'eguaglianza è un artificio. Non esistono due oggetti uguali. Forse l'industria produce oggetti che più che uguali sono seriali, ma le situazioni non sono mai uguali. E qui in mezzo, invece, ci sono diverse eguaglianze. Per esermdal punto di vista del fermarsi col semaforo rosso, la macchina, la moto, la bicicletta e il camper sono uguali. La bicicletta è un po' meno uguale, soprattutto a Ferrara. Ma queste sono piccole deroghe territoriali. Sono uguali per il diritto di precedenza, per responsabilità da danno, sono sottoposte alla stessa norma particolare, per cui si suppone che la colpa sia del conducente e così via. Vabbè. E invece il camper, la barca, un bel camminato, la tenda e la valigia sono uguali per un altro profilo: tutela del domicilio. La valigia è un problema e la macchina è un problema, perché la tutela del domicilio è riconosciuta quantomeno il bagagliaio della macchina, che nella NSU Prince è davanti naturalmente, e dove nessuno va a soggiornare, non è che non si mette nel bagagliaio della NSU Prince o della Smart a dormire, ma è un luogo riservato. Cioè dietro all'eguaglianza c'è una definizione giuridica. Dicasi domicilio, dice la Corte, qualsiasi luogo riservato di cui l'individuo ha la disponibilità col diritto di escludere gli altri. Bene, questo vuol dire che sicuramente la tenda, il camper e il camminato vanno benissimo, con qualche distinguo però, poi arriviamo. Il bagagliaio curiosamente va bene, la valigia va anche bene, se va bene, potrebbe andare bene, con qualche distinguo. Problema è, per esempio, se uno prende il sole nudo sulla tolda, sul ponte della barca, o se ne sta nudo a fare cose sue nel posto di guida dell'auto oppure del camper, è ancora domicilio. Cioè questo fatto di escludere gli altri non è soltanto questa la mia barca, ci faccio quello che voglio, lo escludi anche alla vista degli altri, per cui perfino casa tua, che è casa tua, per quel domicilio casa tua, adesso non dubito, per le riprese per esempio della polizia è domicilio, per cui la polizia non ci può entrare, non ci può mettere microspie, non può prendere ispezionare eccetera, ma se uno se ne sta sulla finestra, non detto sul balcone, dietro il vetro della finestra, che per definizione è trasparente, è ancora così protetto quel domicilio? No. Anzi, se uno si mette a fare certi comportamenti che di solito si fanno almeno in due, proprio dietro la finestra, con la luce accesa, quello è luogo sceno, atti osceni in luogo pubblico, no? Esattamente come si fa in macchina, salvo che non mette i giornali intorno ai vetri, tipica misura anti-guardone, no? Oppure c'è i vetri oscurati. E allora quello diventa domicilio. Vedete com'è complicato tutto questo? Cioè le relazioni di uguaglianza e differenza sono complicatissime. Un'altra cosa, uno si compra la valigia ed è sua, uno si compra la tenda ed è sua, la bicicletta è sua, questi quattro altri oggetti invece sono oggetti in cui la compravendita implica una registrazione. Per cui sono da questo punto di vista diverse, hanno delle registrazioni diverse, ma uno deve immatricolare la macchina, il camper, la motocicletta e anche la barca su un altro registro. Vedete, abbiamo un altro regime di uguaglianza e differenza che si creano per questioni giuridiche. Questo è il più scemo di tutti quanti gli slide che sono riuscito a costruire nella mia vita, ne ho costruite le slide. L'infelicità di questi due fratelli gemelli deriva anche da aver comprato due appartamenti gemelli nello stesso condominio, allo stesso piano. Cioè, qui abbiamo due oggetti totalmente uguali, come solo l'industria edilizia delle periferie italiane riesce a concepire, dal 1950 in poi, perché prima comunque erano diverse. Ci sono due oggetti fisicamente uguali, con due proprietari peraltro gemelli, eppure possono essere due oggetti giuridicamente diversi. Perché? Per esempio, perché lui la dichiara come prima casa, e lui, che se la faccia più vispa, o forse no, la dichiara come seconda casa. E come seconda casa il suo regime fiscale è totalmente diverso. Capite? Non c'entra niente l'eguaglianza delle cose, non c'entra niente l'eguaglianza delle persone, quello che c'entra è l'eguaglianza delle situazioni. Se noi torniamo qui, per il domicilio potremmo cominciare a mettere tutta una serie di cose, no? Allora, lo stippo del ciclo del tennis, quello di cui uno ha la chiave, è domicilio. Perché? Uso esclusivo. Uno si prende una stanza in albergo e quella è domicilio. Se prende una stanza in ospedale non è più domicilio. Perché? Perché non può escludere l'ingresso dell'infermiere e quindi non è a titolo esclusivo. E voi potete immaginare quale sia la giurisprudenza, l'estensione della giurisprudenza su queste eguaglianze e differenze. I casi sono anche divertenti, sono sorprendenti certe volte. Uno ha detto, per esempio, che il separé di un nightclub, posti di normale frequentazione, spero anche per voi, e in cui dietro il separé uno ha una ragazza che insomma lo sta un po' coccolando, ma senza toccarsi, queste strane regole che devono esistere da qualche parte, e domicilio. Perché? Perché è arrivata la polizia a vedere se c'era la droga c'era, e lui ha detto: ma tu hai violato il mio domicilio. Problema, il separé è domicilio oppure no? È un problema. E la corte ha detto: no, non è uso esclusivo. Tu non hai l'autorità giuridica di escludere l'ingresso di un altro in quello spazio riservato. Il problema è il gabinetto, quello è il vero problema. Il cesso pubblico è veramente un luogo giuridicamente complesso, che vi consiglio di evitare soprattutto per la sua complessità giuridica, non per questioni igieniche. Perché lì è il problema. Lo ius excludendi alios è un problema e tendenzialmente non si può riconoscere che non sia tutelato dal domicilio o da, insomma, e uno fa difficoltà a coniugare il domicilio col cesso pubblico. Però se è dotato di chiave, perché no? Ci si può ragionare. Bla. Bene, poi per presentarvi la parte successiva, che è questa. No, ve la presento subito, poi dopo parlare di altro. Questa è una slide che naturalmente è unica al mondo, vi prego di apprezzarla, perché non è tanto l'oggetto che vo mostrandovi che mi interessa esaltare come unico al mondo, ma è il concetto. Cosa mi vuol dire che non sei? È il concetto, cioè questo, uffa, perché non mi dà un collegamento immediato? Questo che vi mostro è una stupidaggine da un certo punto di vista, ma una cosa tutt'altro che stupida da un altro punto di vista. Ah, che disgrazia. E cioè è la questione della prospettiva che si assume per vedere le cose. E questa non è una scemenza, perché quando io dico che per un certo verso la barca il camper e la tenda sono la stessa cosa. Vi sto dicendo che sono la stessa cosa dal punto di vista del codice della strada, non di tutte le norme del codice della strada, ma di alcune norme del codice della strada sicuramente. Cioè, lasciare una bicicletta parcheggiata sul marciapiede è cosa diversa di lasciare il camper parcheggiato sul marciapiede, no? Per codice della strada. Per il semaforo rosso magari no. E vedete che le uguaglianze e differenze sono soggette a una percezione dominata dal punto di vista. Certe cose sono uguali perché assumiamo un certo punto di vista, altre cose invece diventano diverse. Ma perché non ci funziona questo collegamento? Esaspera. Lo farò funzionare durante l'intervallo. Altre cose invece sono diverse perché abbiamo cambiato il punto di vista. E su questa cosa di teoria della percezione e della teoria della prospettiva volevo mostrarvi questa cosa che secondo me è meravigliosa, così ve lo ricorderete per sempre. Ci vediamo dopo, tanto risolvo questo piccolo problema.
Copia e incolla.
Appunto, il problema è che copia e incolla.